Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Benvenuti alla seconda stagione di Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane. Umani Molto Umani esce ogni sabato qui, in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani Molto Umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto e poi buona visione. Non è facile parlare di temi, tra virgolette, difficili quando sei online e cerchi di raggiungere un ampio pubblico, naturalmente. Però qualcuno ci riesce e lui è sicuramente il campione nel suo campo, perché riesce a divulgare di un tema che di solito è considerato ostico, ovvero la filosofia. E non solo lo fa con un sacco di seguito, ma fa anche dei video, dei contenuti molto lunghi, per cui, insomma, riesce ad approfondire un sacco di temi e a renderli fruibili da chi, ad esempio, non capisce una mazza di filosofia. Tipo me. Abbiamo parlato di questo, dell'importanza della consapevolezza e anche di altre cose, tipo la gestione della rabbia, fra le altre cose. Lui è Rick Dufer, che oltre a essere un collega di network, nel senso che anche lui fa parte di Voice, è sicuramente il filosofo più seguito del web. O sicuramente il più elegante, perché è proprio elegante Rick Dufer.
Umani molto, umani molto.
Bella Rick, bella averti qua.
Grazie di avermi qua.
Prego, tanto in realtà siamo a casa d'altri.
Voice. Sì, infatti abbiamo invaso la casa di altri.
Abbiamo invaso?
Così.
Tu sei qua a Milano oggi perché devi fare uno spettacolo all'Arcibellezza. È uno spettacolo che porti in giro...
Da un po', sì, esatto. Abbiamo svariate date. Abbiamo adesso fra poco Modena, Genova, in giro per altri posti che non mi ricordo. Bologna, sì.
Come funziona lo spettacolo? Nel senso, cioè, tu fai podcast, fai ovviamente YouTube, fai video e la versione live ovviamente è una traduzione su un altro linguaggio. È sbattimento farlo o no?
Ma sbattimento è in realtà il linguaggio con cui sono nato, perché io sono nato con il teatro. Cioè certo. Io ho fatto stand-up in giro per Padova, il Vicentino e il Veneto fra il 2004 e il 2009-10. E dopodiché mi sono dato al teatro di improvvisazione vero e proprio, ho fatto un po' di esperimenti. YouTube è stato un'emanazione di questo. Poi in realtà quando ho cominciato a fare YouTube ho dovuto reimparare tutto, perché sono linguaggi diversi, è un'altra roba. Però il teatro è ancora oggi la cosa che mi fa battere di più il cuore. Io adoro parlare di morte sentendo ridere le persone, cioè fare ragionamenti filosofici sentendoli in silenzio e poi tac, piazzarci la battuta e sentirli esplodere è un'energia che nient'altro può darmi. Io adoro fare podcast, YouTube, però il palcoscenico è una roba incredibile.
È un'altra roba.
Sì, è un'altra cosa, è un'energia che ti investe proprio. Quindi è il minor sbattimento. Lo sbattimento è il viaggio, lo sbattimento è l'organizzazione, però poi lì, quando sono lì, è soltanto nutrimento. Sì, è solo nutrimento, solo nutrimento.
Senti, quanto è importante la filosofia al giorno d'oggi? Nel senso, più che altro, come siamo messi a filosofia o percezione o comprensione della filosofia?
Allora, una domanda complicata.
Lo so.
Perché dipende cosa intendiamo con filosofia. Se con filosofia intendiamo persone che si occupano di filosofia, non ce n'è mai stata così tanta come oggi. Anche se, sai, noi i filosofi... Sì. Una domanda che mi fanno spesso è: ma come mai tutti i filosofi sono morti? E io mi tocco, diciamo, ma senso,
è una cosa tipica degli umani, quella di morire a un certo punto.
È vero, sì, però sì, cioè, nel senso, si spera anche il più tardi possibile.
Naturalmente.
E in realtà oggi ci sono tantissimi filosofi, è che di solito i filosofi del proprio tempo non sono riconosciuti dal proprio tempo se non da quelli che lavorano nella filosofia. Noi ci ricordiamo i Kant, gli Hegel, tutti morti da un po' di tempo,
sì.
Però oggi è pieno di filosofi in ogni ambito, dall'intelligenza artificiale alla bioetica, al diritto, tecnologia, ci sono filosofi che lavorano con Google, quindi è pieno di filosofi, forse anche troppi, dannazione, sfoltiamo un po' sti filosofi.
Uh-huh.
E quindi siamo messi bene a filosofia. Siamo messi male dal punto di vista della consapevolezza, direi, un po' più popolare di quello che la filosofia è. Per esempio, a scuola noi non facciamo mai filosofia, facciamo storia della filosofia,
sì,
che
esatto.
È interessante.
Sì,
però
sì,
fare
sì,
filosofia
sì.
Significa, per esempio, fare argomentazione, quindi capire non tanto come la pensi su un problema, ma perché la pensi in un certo modo, quali sono i presupposti logici, le argomentazioni, le fallacie, i modi di cambiare idea, di tenere un dibattito. Queste cose non si fanno a scuola. A scuola non facciamo logica, che in realtà è il fondamento della filosofia, perché filosofia significa incatenare ragionamenti in modo logico. E siamo fermi alla storia della filosofia, e che viene definita da Hegel la galleria di pazzie, no? Quello sì, ha detto una cosa, sì, quello sì, un'altra, e lo studente sta lì e dice sì, ma perché questi non si sono fatti i cazzi propri? Ok,
esatto. Chi gliela faceva fare questa cosa?
E in realtà la filosofia è un'altra cosa, non si fa purtroppo, e questo è, insomma, va a detrimento un po' di tutto, perché se poi la gente si disabitua a usare la logica e l'argomentazione, democrazia, dibattito, tutto va a farsi friggere.
Tu hai questo format fighissimo appunto del dibattito, del difendere un'opinione davanti a un'altra persona, indipendentemente dal fatto che quella persona sia d'accordo o meno, che è proprio esercizio puro, ci sta. Che è una cosa che nelle scuole, nei college americani è super diffusa. Qua è vero, manca completamente.
E sai quella è la cosa divertente? È che è nata qua. Cioè l'ars retorica nasce nel mondo latino. I primi grandi argomentatori, retori, sono latini. E quindi noi siamo nati con questa idea del riuscire a costruire una buona argomentazione, anche come gioco, anche come esperimento, per poi approfondirlo e farlo tuo nella vita di tutti i giorni. Poi l'abbiamo persa completamente, un po' per pigrizia, un po' perché siamo stati sovracchiati da altre culture, però oggi il mondo anglosassone è un mondo che fa tantissimo uso dell'arte argomentativa. Ci sono nelle scuole, proprio le scuole di retorica, le debate school ci sono. Qui invece ci sono alcuni progetti, tipo io cito il mio ex professore Adelino Cattani, che fa una scuola di argomentazione nei licei, però sono degli spot lungimiranti che però poi la scuola scarsamente acquisisce. È un po' come se la scuola avesse paura di sentire veramente le opinioni degli studenti, e non solo le opinioni, ma il modo in cui gli studenti costruiscono le opinioni. Ed è secondo me una cosa abbastanza pericoloso disabituare le persone a esporsi nei presupposti delle proprie idee.
Però è comodo, tu dici, nel senso che almeno...
Allora, è comodo perché... sì, cioè nel senso, se non devi...
Ti crei dei mostri che poi ti mordono.
Sì, perché poi la conseguenza è che la gente pensa che la cosa che conta sia l'opinione e smette di pensare che in realtà la cosa importante è come ci sei arrivato a quell'opinione. Anzi, la gente smette di chiedersi. Cioè io sono di questa parte politica, oppure ho questa fede, oppure... E la gente smette di chiedersi, ok, ma com'è che ci sono arrivato?
C'è anche molta paura di cambiare idea, o meglio, è anche molto demonizzato il cambiamento di idea, come se fosse una roba da scemi.
Sì, anche perché quello è faticoso. Io infatti una delle cose che spesso mi capita di dire su Daily Cogito, a me è capitato di cambiare idea in diretta col pubblico, capito? Cioè è bellissimo idea.
Sì, però cambi
idea quando hai messo in discussione i presupposti di quell'idea. Perché alla fine cambiare idea significa accorgersi che alcune delle fondamenta della tua idea sono fragili.
Magari hai aggiunto dei dati.
O semplicemente ti sei accorto di aver interpretato male certe cose e ci sta. Cambiare idea è divertentissimo. Ovviamente se tu pensi di essere le tue idee, cambiare idea significa, oh mio Dio, allora
perdi,
sono fallito, perdo l'identità, che è una cazzata gigantesca.
Sì.
In realtà cambiare idea va bene perché tu sei... i percorsi delle tue idee, ma non sei le tue idee. Tu sei il modo con cui hai concatenato le tue idee e le hai cambiate. Quella è la tua identità, no la tua opinione. Che palle.
Sì, è vero. Questa cosa dell'identità legata al colore è un po' una malattia del presente. Qual è l'ultima volta che qualcuno ti ha fottuto in un dibattito?
Che qualcuno mi ha fottuto in un dibattito? Allora,
vale
c'è
tutto,
stato
anche all'incrocio del semaforo, quello che pensava di aver ragione.
Sì. Allora, l'ultima volta. Allora, mettiamola così: io avendo una consapevolezza abbastanza forte delle mie idee e opinioni, non è che nei dibattiti non vengo fottuto perché sono troppo forte, ma perché ho capito certi meccanismi e riesco a padroneggiarli. Quindi è molto difficile dire, quella volta ho cambiato idea. Adesso, quando cambio idea è un processo molto lungo.
Ok.
Però c'è stato un caso in realtà in diretta con Michele Boldrin penso un paio d'anni fa, in cui lui mi ha proprio fatto ragionare su un aspetto. Si parlava di relazione fra Israele e Palestina e lui mi ha posto un'argomentazione che mi ha fatto proprio dire in diretta, si può vedere, è in diretta, aspetta un attimo, io su questa cosa devo pensarci perché mi hai aperto una porta interessante. Ed è stato molto bello perché il pubblico ha apprezzato quel momento. Prova a pensarci quanto poco si vede In televisione o sui social, qualcuno che dice aspetta, devo pensarci.
Sì, sì, sì.
C'è un libro di Neil Postman, l'ho messo proprio questa mattina nella newsletter, che si intitola Divertirsi da morire. È un libro in cui Postman negli anni 80 ragiona sul modo con cui la televisione ci ha fritto il cervello. E lui dice a un certo punto, in televisione perché non vedi nessuno che dice devo pensarci? Oppure aspetta un attimo, perché pensare è noioso. Vedere qualcuno pensare fa poca audience, non è spettacolare, non è divertente.
È silenzio,
non è
certo.
Divertente. Ecco, io credo che bisogna tornare invece a dire no, se capita, devo poter pensare.
Certo.
Anzi, devo rendermi conto che vedere qualcuno pensare è una roba fighissima. Invece l'abbiamo persa questa cosa qua.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì.
Mi viene in mente quello, poi in realtà ho cambiato tante volte idee nella mia vita, però quello è stato l'ultimo che mi viene in mente in modo abbastanza determinante.
Qual è l'opinione di Boldrin e la tua?
Molto complessa. Era sulla pretesa e sull'idea della legittimità dello Stato di Israele su base storica e filosofica. Quindi era una roba abbastanza complessa, ok? Mi ha fatto ragionare. Lì non è che ho cambiato idea. Però lui mi ha dato una prospettiva che mi ha fatto dire aspetta, devo fermarmi, pensarci... E poi fra qualche giorno ne riparliamo.
Ok, okay. E l'hai fatto?
Sì, sì, poi ne ho riparlato con Michele, assolutamente.
Ok, assolutamente, sì, onesto
sì,
in questa
sì,
cosa.
Sì, sì, no, totalmente. Massima trasparenza.
Il tuo rapporto con la rabbia o con le emozioni in generale, quelle dirompenti, quelle che fanno casino?
Allora, io sono cresciuto in una famiglia di permalosi.
I permalosi,
mamma
pericolosi
mia,
permalosi, mamma mia, io sono permaloso.
Allora, ti racconto questa. Io sono cresciuto in una famiglia dove l'iperreazione... era abbastanza presente. Io mi ricordo uno dei primi ricordi che ho, è traumatico, sono con mia madre in macchina, lei sta guidando.
Okay.
Ora, mia madre, se ascolterà mai questa intervista, le voglio un sacco bene ed è una persona amabile, ma quando è in macchina diventa un mostro.
Okay.
E ora sono in macchina, avrò avuto 8-9 anni e mi ricordo questa scena, che a un certo punto un tizio, perché lei andava lenta, stava cercando di girare, la supera suonando anche il clacson, non in modo cattivo.
Un avviso.
E lei ovviamente cosa che fa? Tira fuori il dito, ok, così bam, il tizio si inalbera e la fa accostare, ok,
però...
il tizio esce dalla macchina e si avvicina al finestrino con fare e mia mamma lo guarda e fa, che cazzo vuoi, ok, e il tizio subito è spaventato e gli fa, signora, guarda me, lei c'ha anche un bambino in macchina, cosa che tira fuori il dito medio? E lei la risposta è, io... a mio figlio insegno quello che mi pare. Se tiro fuori il dito medio, tiro fuori il dito medio. Il tizio se n'è andato via a gambe levate. Ecco, io sono cresciuto con questo modello di reattività. Quindi sono stato permaloso per un periodo abbastanza lungo della mia vita. Poi è successa una cosa. Ho fatto l'arbitro di pallacanestro.
E ti hanno detto di tutto.
Per 7 anni ho lavorato come arbitro di pallacanestro. È stata un'esperienza importantissima perché mi ha fatto capire quanto sia inutile e dannoso essere permalosi. E quanto invece di fronte a qualcuno che vuole stuzzicarti e farti reagire sia meraviglioso prenderla alla leggera. E lì mi è cambiata la vita e mi è servito tantissimo anche per YouTube, perché se
immagino,
una persona
certo,
permalosa su YouTube deve starci molto attenta.
Sì,
Quindi il mio rapporto con la rabbia e le emozioni forti è che sono diventato una persona molto più ponderata. Ovviamente ho compreso che qualsiasi possa essere la tua reazione e non importa che tu abbia ragione o meno, bisogna sempre veramente contare almeno fino a 5 prima di differire la reazione. È una regola di serenità incredibile, proprio ti dà più lucidità.
Anche questa è una roba che si perde moltissimo, per rimanere sul tema di prima, nella TV, nel senso che la reazione immediata e, come dire, il guadagnare decibel sull'avversario è comunque ciò che conta di più, tra virgolette.
Sì, è ciò che piace alla gente, non vogliamo pause, è come se tutti gli spazi vuoti ci terrorizzassero.
Sì, sì.
E questo ci ha fatto molto male, anche dal punto di vista personale, perché di nuovo questo ti abitua al fatto che prenderti un momento per pensare a quello che hai fatto è perdere tempo. E invece è l'unico modo per evitare di sfracellarsi è quello di avere un metodo per fermarti e pensare a come ti senti, a quello che hai fatto.
Sì, sì, sì,
è importantissimo.
Però come se l'horror vacui generasse contenuti di scarsa qualità per mancanza di tempo di calcolo, effettivamente. Sì,
sì, sì, assolutamente.
Certo. Tu quanti anni hai, Rick?
Io ho 36 anni.
Ok, sei giovane.
Grazie.
No, nel senso, stavo pensando all'interno dell'universo YouTube, che io conosco abbastanza poco, ovviamente, essendo un podcaster e basta. Non sei giovanissimo però per YouTube, 36 è tipo giusto.
Ancora, ho cominciato tardi, io perché avevo 27 anni, ho cominciato su YouTube, sì, quindi prima ho avuto un po' di storia, quindi...
Ci sta.
Sì, cavolo, per fortuna, eh.
Cioè, no, infatti.
Guarda che, sai, ogni tanto ci penso, dico, se io avessi aperto un canale YouTube a 20 anni, ora forse sarei in galera probabilmente, cioè la cosa più probabile è che sarei in galera.
Il problema delle cose su YouTube è che restano, certo, sì, per cui che è stata sicuramente un'arma a doppio taglio per un sacco di persone che hanno cominciato presto. In effetti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
E come ti rapporti con le generazioni più recenti, i più giovani?
Allora, non
ti rapporti intanto?
Sì, beh, abbiamo una... Allora, il pubblico più forte che abbiamo è dai 18 ai 35.
Okay?
Indubbiamente, quindi universitari, studenti di fine liceo e poi lavoratori professionisti. Il nostro 60-65% del pubblico è composto di quella fascia di età. Però abbiamo una percentuale interessante anche di persone fra i 14 e i 18. Li incontro anche agli eventi dal vivo, perché mi capita molto spesso di avere il 14enne che viene allo spettacolo e ha portato anche i genitori, quindi c'è l'incontro.
È lui che porta i genitori?
È capitato anche il contrario, è capitato a genitori che portassero i figli.
Ah, beh,
quindi
sì,
in realtà è molto divertente. Questo. E che rapporto ho? Allora, io amo trattare le persone giovani come se fossero adulte, cioè sono molto convinto che un quindicenne che incontra il mio canale non lo fa per caso, cioè magari lo incontra per caso, ma se si mette ad ascoltare quello che ho da dire, è difficile che sia una cosa casuale. Perciò io tendo a trattare i miei quindicenni come tratterei un trentenne, perché è quello che chiedono. Le persone giovani hanno un immaginario che è molto più ricco rispetto a quello che pensiamo. Oggi, in un'epoca in cui si dice i giovani d'oggi, tutte queste cazzate qua, in realtà bisogna tornare a rendersi conto che uno dei motivi per cui queste persone spesso non esprimono quello che sentono è perché non si aspettano di essere ascoltate. E quindi a me piace trattarle da adulti. E mi sono accorto ogni volta agli eventi dal vivo, ma poi anche online, che quando vengono trattati da adulti spesso si comportano e ragionano meglio degli adulti, perché hanno meno preconcetti, meno incancrenimenti concettuali, sono più aperti, ed è una cosa molto molto bella. Poi hanno anche loro ovviamente magari l'arroganza del sedicenne, diciassettenne, che in qualche modo, avendo lo smartphone e Wikipedia, pensa di sapere tutto. Allora ogni tanto devi tirargli il classico tram sui denti per fargli capire che in realtà devi essere un po' più prudente. Però l'idea è che io nella mia comunicazione non differenzio il mio atteggiamento fra le fasce di età. Ho incontrato sessantenni che andavano trattati come ventenni e ventenni che erano molto più maturi della loro età. E veramente lì dipende da persona a persona. Io ho un approccio relazionale col mio pubblico, cioè non mi piace vederli come segmenti di pubblico. Abbiamo gli abbonati con cui abbiamo degli scambi quotidiani via live. Mi piace veramente trattarli come se fossero responsabili di quello che dicono, curiosi e via dicendo. Quindi sì, è un trattamento assolutamente paritario a tutti i tram sui denti, a tutti,
a
indistintamente.
È democratico.
Sì, è la democrazia del tram sui denti, fondamentale.
Guardando i giovani, più o meno, però anche in generale la società, so che è una domanda gigante, nel senso che guardare la società non è facile, però sei più ottimista o pessimista riguardo ai tempi che verranno?
Osti, ovviamente... Dipende dal settore, perché è una cosa molto complessa.
Certo.
Mettiamola così, se non fossi ottimista non farei il lavoro che faccio.
No.
Cioè, se non fossi ottimista probabilmente giocherei molto di più su criteri quantitativi, cercherei molto di più la viralità, cercherei molto di più di fregare il pubblico con contenuti più... Se mi capita di fare ancora adesso live di 2 ore e mezza in cui ti parlo di plotino...
Okay,
se io non fossi guidato da un po' di ottimismo, l'ottimismo del dire vabbè, questa live la vedranno 6.000 persone, non 30.000 persone, è perché sono convinto che quelle 6.000 persone poi riusciranno a portarsi a casa qualcosa di significativo. Quindi sono ottimista, perché credo che abbiamo dei margini di miglioramento incredibili anche nell'uso di questi strumenti. Sono pessimista sul futuro di alcune porzioni del mondo in cui io stesso lavoro, il social media. Lo vediamo già che l'utilizzo dei social media è sempre meno proficuo per gli utenti e tanti stanno ritirandosi. Io stesso adesso ho tolto di mezzo tutta la mia vita privata, però questa è una decisione che ha a che fare con la mia serenità mentale, non tanto con queste cose.
Nel senso che prima raccontavi di più, ti raccontavi di più.
Raccontavo la mia vita, mettevo la mia vita privata anche sui social, mi sono accorto che è una cazzata, in realtà i social sono parte del mio lavoro, quindi io ci metto adesso soltanto il mio lavoro. Se qualcuno mi segue per vedere le foto del mio cane, certo, ho un cane bellissimo, ma probabilmente non stai seguendo il mio lavoro. Se sei interessato al mio lavoro, sopportare il fatto di non vedere più le foto di Baruch.
Okay? Ce la puoi fare.
Quindi ho fatto questo atto di selezione. Mi sembra che tantissime persone stiano andando in quella direzione e quindi sono convinto che in questo decennio noi vedremo una sparizione sempre più forte del social media inteso come proiezione continua della propria vita, perché quella roba ci sta friggendo il cervello. Persone che mentono ogni giorno a loro stesse, magari davanti a 20 follower, per mostrarsi invincibili quando magari dentro sono, come tutti noi, fragili, incerti e via dicendo. Quella cosa lì sono convinto che sparirà per come l'abbiamo conosciuta in questi ultimi anni, perché ci ha fatto tanti danni sotto ogni punto di vista.
Sì, sono d'accordo.
Social media, il social networking invece resterà, perché ormai dall'influencer marketing alla comunicazione di massa, questi strumenti sono diventati parte integrante della nostra vita. Il podcast, YouTube, sono convinto che resteranno, matureranno, diventeranno sempre una cosa più diversa, più strutturata, però resteranno. Quindi sono molto ottimista, sono pessimista su questo decennio nell'ambito soprattutto della qualità del dibattito, sono pessimista sull'informazione. Io credo che il giornalismo stia prendendo delle strade sempre peggiori, mm-hmm. e vedo veramente pochi ambiti di miglioramento, e anche questo lo pagheremo, la stiamo già pagando cara, ma la pagheremo ancora molto cara, sono convinto.
Questo sempre per la logica della diffusione delle notizie, per
la logica del quantitativo. Non è possibile che i mezzi di informazione più diffusi al mondo abbiano ormai, si siano arresi al fatto che l'unico criterio di valutazione di una notizia, di un lavoro, sia quantitativo, quindi quante persone raggiungo.
Certo.
C'è una cosa che mi motiva molto, adesso dico una cosa che sembra quasi assurda, in controtendenza, è raggiungere poche persone. Noi abbiamo un canale, cosa vuoi? Sì, abbiamo su YouTube, adesso ti parlo di YouTube, facciamo 1,5 milioni di ascolti mensili, che per un canale di filosofia è tanta roba.
Certo che sì.
Però comunque non è che siamo un canale, abbiamo 200.000 iscritti e non è che facciamo dei numeri assurdi. Ma questo è perché non abbiamo mai cercato il criterio quantitativo. Perché se tu fai un video di 2 ore, ma anche di 1 ora e mezza, ma anche di mezz'ora, però molto approfondito, è un video che la gran parte delle persone non guarderanno, skip. Dopo 10 secondi smettono di guardare, e quindi magari è un video che comunque farà 10.000 views, non 150.000. Ma sono convinto che quelle 10.000, se tu sei stato onesto nel dire quello che volevi dire, saranno toccate in profondità e quindi si porteranno a casa qualcosa che poi cominceranno a usare. Questo è l'informazione per me. L'informazione è dare strumenti. L'informazione invece che mira il quantitativo è un'informazione ipersuperficiale, in cui certo. Tu miri a toccare vagamente il più alto numero di persone possibile, ma quelle persone si dimenticheranno quello che hanno letto, non verranno minimamente influenzate, avranno soltanto occupato il loro tempo con quello che gli dai. E quella è un'idea che mi angoscia, cioè l'idea di essere un'occupazione del tempo altrui. Mamma mia, Dio me ne scampi. Io voglio toccare la vita delle persone, voglio che le persone vedano un mio video e dicano: cazzo, sta cosa qua ci penso per la prossima settimana. E secondo me bisogna, cioè nel senso, spero che l'informazione in generale, anche tanti miei colleghi, si accorgano di questo, perché uno ti dà molta più soddisfazione. Ricevo mail di persone che scrivono delle cose che ogni tanto mi mettono in imbarazzo. E poi ti porta anche dei vantaggi, perché quelle persone sono molto più propense a comprarti il libro, a seguirti dove vai, a venire agli spettacoli. Cambiare il criterio, basta quantità, un po' più qualità. È fondamentale.
Tu sei felice?
Io sono una persona realizzata, che non significa felice.
No.
Sono una persona che sta facendo quello che aveva immaginato di fare quando si chiedeva cosa vuoi fare da grande.
Cazzo, è una roba super specifica, soprattutto da piccoli, una cosa del genere.
Ma non c'è... Allora, aspetta.
Sì, immagino non ci fosse YouTube, insomma.
No, non c'era YouTube, non c'era il filosofo, non c'era questa... Ti racconto questa cosa divertente. Io, sempre 8-9 anni, mia madre mi fece la domanda... Non era in macchina, ovviamente, quindi si poteva
dire. Tranquilla.
E mi diceva: cos'è che vuoi fare da grande? Io diedi la risposta che nessun genitore vuol sentirsi dire: il disoccupato.
Però comprensibile.
Però sai cosa? Ce l'ho fatta. Faccio il filosofo, stiamo scherzando, è la cosa più vicina. No, scherzi a parte. Io fin da quando ho cominciato ad avere un po' di autocoscienza avevo capito che mi sarebbe piaciuto parlare delle cose che amavo. Non sapevo cosa sarebbe stato. Non sapevo perché, però già calcavo il palcoscenico perché facevo musica, avevo iniziato a fare un po' di teatro e mi piaceva tanto. Quindi ho detto, io voglio parlare di quello che mi stimola, che mi piace. Quindi veramente oggi sto facendo quello che immaginavo sarebbe stato il mio mestiere, almeno formalmente, quando ero piccolo. Non so dirti, io non so risponderti alla domanda se sono felice. Sono realizzato nelle mie relazioni, ho pochi amici molto buoni, di cui qualità ho su grande quantità, fiducia. Anche lì, qualità su quantità. Ho una moglie che amo molto e ho anche lì, insomma, una situazione per cui non posso che dirmi mi sento realizzato. La felicità bisogna ancora scoprirla, non so dirtelo. Credo che l'unico momento in cui tu possa dirti sono stato felice è proprio appena prima di schiattare. Allora gli dici la mia vita è stata completa, oppure guardo indietro e dico guarda come male l'ho vissuta.
E lì è un casino.
È un casino.
Grazie.
Grazie a te.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.